19 novembre 2012. L'efficacia del placebo dipende dalla personalità. Essere schietti, altruistici e soprattutto avere la capacità di adattarsi e resistere alle difficoltà permette di sfruttare l'effetto placebo contro il dolore grazie allo stimolo alla produzione di endorfine indotto dalle aspettative positive. Una personalità diffidente e irascibile è invece predittiva della sua inefficacia. L'efficacia antidolorifica di un placebo, ossia una sostanza farmacologicamente inattiva, sarebbe legata a specifici tratti della personalità, secondo uno studio pilota condotto presso l'Università del Michigan, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Neuropsychopharmacology. In particolare, schiettezza, altruismo e soprattutto resilienza, la capacità di resistere e adattarsi a difficoltà e stress acuti sarebbero predittivi della capacità del placebo di avere un buon effetto antidolorifico, mentre la tendenza all'irascibilità e alla diffidenza lo bloccherebbero. Già in passato alcune ricerche avevano attirato l'attenzione su una possibile connessione fra la personalità individuale e l'effetto placebo, ma è la prima volta che si individua una chiara correlazione fra i due fattori. In questo studio i ricercatori hanno sottoposto una cinquantina di volontari sani di età tra 19 e 38, sia maschi che femmine, a una serie di test standard per la valutazione dei tratti della personalità. Successivamente, durante la sessione sperimentale, hanno monitorato la loro attività cerebrale attraverso scansioni di tomografia a emissione di positoni, PET, oltre ad altri parametri fisiologici. Ai volontari era stato detto che sarebbe stato loro iniettato un piccolo quantitativo di soluzione fisiologica nei muscoli della mascella che avrebbe provocato una sensazione dolorosa e che a distanza di qualche minuto sarebbero state loro somministrate dosi di antidolorifico, in realtà un placebo del quale avrebbero dovuto valutare l'efficacia su una apposita scala. Dai dati raccolti e dalle analisi statistiche eseguite è risultato che almeno un quarto dell'aumento dei livelli cerebrali di oppioidi endogeni, sostanze dotate di proprietà analgesiche naturalmente prodotte dal cervello, che si ritiene rappresentino i mediatori dell'effetto placebo e la cui sintesi sarebbe stimolata dalle aspettative positive e della parallela riduzione dei livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, può essere imputato a quei specifici tratti della personalità. Il cosiddetto neuroticismo, ossia la tendenza a sperimentare emozioni negative come ansia, rabbia, ostilità, depressione, impulsività, è invece risultato correlato in maniera negativa all'effetto placebo. L'ostilità in particolare è risultata il migliore predittore di una sua inefficacia. 20 novembre 2012. La crisi di mezza età delle grandi scimmie. Questa riduzione nel senso di benessere personale sperimentata dagli esseri umani a qualsiasi cultura e società appartengano non interessa solo la nostra specie, ma colpisce anche le grandi scimmie. La scoperta apre nuove possibilità di spiegazione di un fenomeno per cui le attuali teorie socio-economiche non sono riuscite a individuare una ragione soddisfacente. La crisi di mezza età che affligge gli esseri umani colpisce anche le grandi scimmie. A scoprirlo è uno studio condotto da un gruppo di psicologi delle università di Edimburgo, di Warwick e di Kyoto, secondo i quali il senso di benessere di scimpanzé e oranghi nel corso della vita segue un andamento che rispecchia la classica forma atipica dell'essere umano. Numerosi studi condotti in paesi molto differenti per livello economico, cultura e strutture sociali hanno mostrato che negli esseri umani la sensazione di felicità e di benessere mentale è più elevata in gioventù, raggiunge il punto più basso nella mezza età per poi risollevarsi con l'avanzare degli anni. Questo picco negativo si presenta in modo simile sia nei maschi sia nelle femmine e quindi non è collegato in maniera prioritaria ai cambiamenti della menopausa o ai ruoli sessuali sociali. Di fatto, anche se le teorie più diffuse sottolineano in genere l'influenza di fattori sociologici ed economici, le ragioni di questo andamento sono ancora tutt'altro che chiare. Questo ha indotto alcuni studiosi a chiedersi se il problema avesse un fondamento più generale, biologico, e se fosse condiviso anche da altri primati. Per chiarire questo punto, gli autori di questa ricerca, i cui risultati sono illustrati in un articolo pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences a prima firma Alexander Weiss, hanno preso in esame 508 grandi scimmie, 336 scimpanzé e 172 oranghi ospitati in diversi zoo, riserve e centri di ricerca per valutare il loro benessere sulla base delle risposte a un questionario fornite da operatori degli zoo, volontari, ricercatori, eccetera, che conoscessero ogni singolo esemplare da almeno 2 anni. Il questionario utilizzato era modellato su un questionario per la valutazione del benessere umano, opportunamente adattato per essere applicato a primati non umani. I nostri risultati, scrivono gli autori, implicano che la caratteristica forma della curva del benessere umano non è unica, e che, per quanto possa essere in parte spiegata da aspetti della nostra vita e della nostra società, le sue origini possono in parte trovarsi nella biologia che condividiamo con le grandi scimmie. Al picco negativo della mezza età sembrano quindi contribuire in maniera significativa fattori biologico-evolutivi, peraltro ancora tutti da individuare. Per esempio, potrebbe essere correlata a cambiamenti nelle strutture cerebrali associate alla sensazione di benessere, oppure essere legata al fatto che nell'uomo e almeno in un'altra specie di primate, l'orango, la felicità mostra una correlazione con la longevità. Per capire quale fra queste e altre ipotesi possibili siano corrette, osservano i ricercatori, saranno necessari ulteriori studi, e concludono, questi e altri approcci evoluzionistici comparativi offrono applicazioni che vanno oltre il nadir di mezza età della felicità e ci permettono di riconfermare l'asserzione di Darwin, secondo il quale chi comprende il babbuino contribuirà alla metafisica più di lo che. 19 novembre 2012. Una wiki review per gli articoli scientifici. Una valutazione collettiva, trasparente e illimitata nel tempo, è la proposta di 18 studiosi delle discipline più diverse per rendere più affidabile il meccanismo di revisione delle pubblicazioni scientifiche di Roberta Fulci. Lento, macchinoso, sotterraneo e inaffidabile, così Nicolaus Kriegeskorte, ricercatore al Cognition and Brain Science Unit dell'Università di Cambridge, vede il sistema attuale della peer review. E non si è limitato a criticare. Ha lanciato sul sito Frontiers in Computational Neurosciences un research topic sulle possibili alternative, invitando i colleghi a scrivere un articolo in propositi. Il risultato è una raccolta di 18 paper scritti da studiosi delle discipline più diverse, tutti d'accordo sul fatto che il futuro del processo di valutazione delle pubblicazioni scientifiche sia nella trasparenza. La peer review è da decenni il meccanismo principe delle pubblicazioni accademiche di tutto il mondo. Lo studioso scrive un articolo, lo invia a una rivista, e la rivista incarica 2 o 3 referee specializzati, che daranno un feedback anonimo. L'articolo verrà pubblicato, modificato o respinto sulla base di questa manciata di pareri. Ma in tempi di open access, il sistema della peer review, considerato per anni garanzia di serietà e affidabilità scientifica, inizia a vacillare. L'unico strumento che un ricercatore ha oggi per valutare la credibilità di un articolo pubblicato di recente, argomenta Kriegers-Corte nell'editoriale che accompagna i 18 interventi, è il prestigio della rivista su cui appare. Un criterio debole, sia perché legato a fattori labili come tradizione e potere, sia perché relativo all'intera rivista e non ai singoli articoli che ne fanno parte. E non mancano gli esempi di falsi scientifici passati indenni al controllo della peer review delle riviste più serie. Basti pensare alle innumerevoli frodi dell'anestesista giapponese Yoshitaka Fujii o al recente articolo di Felisa Wolfe-Simon a proposito della presenza di arsenico nel DNA di alcuni organismi, pubblicato su Science e poi clamorosamente smentito sul blog di Rosie Redfield. Nemmeno gli indici bibliometrici sono del tutto affidabili. Anche quando una ricerca si rivela truccata e la relativa pubblicazione viene ritirata, le citazioni dell'articolo rimangono dove erano, continuando a contribuire all'impact factor della rivista. Kriegers-Corte individua altri punti deboli nel sistema attuale. 2 o 3 referee per articolo sono pochi e spesso hanno interessi personali a direzionare il loro parere a favore o contro il lavoro che devono giudicare. L'anonimato non basta. Anzi, in alcuni casi la mancanza di trasparenza può incoraggiare comportamenti scorretti. Inoltre, da quando una ricerca viene sottoposta al vaglio di una rivista al momento della sua pubblicazione, passano sempre dei mesi. Esiste un modo, suggerisce Kriegers-Corte, per superare tutti questi inconvenienti. La sua proposta, frutto di mesi di ipotesi e discussioni, prevede che si crei un network di rating reciproci e pubblici all'interno della comunità scientifica. Ogni studioso coinvolto avrà una reputation, cioè un indicatore tanto più alto quanto più le sue revisioni sono credibili e accurate. Nel momento in cui un articolo sarà pronto, apparirà immediatamente su una piattaforma web open access, senza alcun controllo preventivo. La revisione corale pubblica, illimitata nel tempo, inizierà appena l'articolo sarà online. Gli altri studiosi potranno fornire un rating in pochissimo tempo, e saranno incoraggiati a farlo dal fatto che ogni giudizio credibile aumenterà la loro reputazione. Per garantire significatività alle revisioni, Kriegers-Corte suggerisce un altro passaggio. Chiunque potrà dare il suo giudizio su ogni ricerca, anche anonimamente. Ma esisterà una seconda fase di valutazione, costruita da piattaforme specializzate che elaboreranno i dati raccolti su ogni paper e peseranno i giudizi in base alla reputation dei singoli revisori. In questo modo, il giudizio casuale di un profano non avrà lo stesso valore di quello di uno specialista. Il nuovo modello solleva alcune perplessità. Per esempio, come faranno gli studiosi a orientarsi nelle migliaia di articoli di scarso livello che invaderanno la rete? Per pubblicare il proprio lavoro, risponde Kriegers-Corte, sarà necessaria un'autenticazione formale. E ogni autore saprà che un lavoro scarso danneggerà la sua reputazione. Certamente il numero di articoli pubblicati sarà maggiore, ma saranno molti di più anche i revisori. E se un articolo riceve troppo poche revisioni, questo succede già. Con il nuovo sistema almeno saremo avvisati e potremo rimediare. Infine, come evitare che colleghi si diano reciprocamente giudizi positivi per interesse? È difficile che accada. È in gioco la reputazione dei revisori. E se anche accadesse, è la risposta di Kriegers-Corte, trattandosi di un fenomeno presumibilmente generalizzato, finirà col non avere effetto. In ogni caso, le piattaforme che valuteranno le review terranno conto anche dei legami tra autore e revisore. Le proposte avanzate dai 18 accademici coinvolti potevano essere le più disparate. Ci si aspettava che fossero in contraddizione le une con le altre. Ciò che colpisce, si legge nell'editoriale, è che invece puntano tutte nella stessa direzione: trasparenza, democraticità, accessibilità. Molte idee ricorrono indipendentemente da più parti, e molte altre offrono soluzioni tra loro compatibili.